Ciao Federica, eccoci qua nella nostra spiaggetta qua a Porto Rico. Ti piace il paesaggio qui?
Stupendo, ciao a tutti
Hai
ragazzi.
visto? Io sono qui da poco, sai, però adesso sto entrando nelle gerarchie. Prima o poi mi ritaglierò il mio spazietto, su questo lido.
Molto bene.
Allora, Tommaso, sei
Ah,
appena arrivato.
ciao. Non vi avevo visti.
Non lo so, Tommy,
Sei lo
cioè.
stagista, gli ospiti li presentiamo noi. Quindi certe
Scusate,
libertà.
stavo solamente cercando di fare un
No, vabbè,
po'
tanto
ambientare il
si
nostro
sa,
ospite.
sei ancora stagista perché arrivi puntuale.
Sì.
Quindi poi quando diventerai presentatore arriverai in ritardo,
Come
come
me.
arriviamo
Come
noi.
tutti noi. Sapete, ho ancora molto da imparare, purtroppo.
Allora, salutiamo il nostro ospite, salutiamo Federica Siena, che è qua con noi oggi, è dottoranda dell'Università Milano Bicocca e ci parlerà del suo progetto che si chiama Map the Giants. Ma subito per rompere il ghiaccio con l'ospite è Tommaso, il tuo momento di gloria.
Ah, perché non
Allora,
c'è Mattia, io lo
esatto,
devo
esatto.
esaurire,
Se
giustamente.
sbagli questa, Tommy, via.
Io sento una pressione che è alle stelle, però
Giustificata.
ci proverò. Allora, Federica, noi di solito chiediamo a tutti i nostri ospiti qui per rompere un po' il ghiaccio, dato che il problema dell'estinzione di nuove specie è comunque qualcosa di tangibile che tocca e interessa un po' tutti noi che ci dedichiamo al mare, in uno scenario ipotetico in cui tu hai la possibilità di salvare tutte le specie animali al mondo, sacrificandone però una sola marina, quale specie sceglieresti e perché?
Allora, questa è una domanda decisamente difficile. Sono tutte carine, ne scelgo una che ha un po' rovinato le mie infanzie, la povera Pelagia Noctiluca, la povera medusa.
Aspettavamo
Esatto.
qualcuno che la tirasse fuori.
È un colpo basso.
Allora, no, in realtà mi dispiace moltissimo perché già se ne fa una strage tutte le estati e non fanno niente, è solo crescendo che abbiamo scoperto che sostanzialmente basta mettersi una maschera per riuscire ad evitarle e non ci fanno nulla. Però sì, diciamo che quando ero piccola e non mettevo la maschera, diciamo che non hanno reso il mio mondo migliore, il mio
Quindi ti
mondo
prendi una sorta di vendetta.
Mi prendo una vendetta solo per quella, ma sono in realtà le meduse sono fra i miei animali preferiti perché sono stupende e nessuno se ne calcola, insomma. Cioè sono...
Bravissima, bravissima, condivido.
Fabione è
Sì.
d'accordo.
È un grande appassionato di meduse qua.
Sono belle.
Povera Pelagia.
Sì, non ce l'ha fatta.
Vabbè. Comunque, io dopo questa prima domanda per rompere il ghiaccio, ti chiedo di parlarci di te, del tuo percorso di studi, di cosa fai adesso e di cosa ti occupi.
Io arrivo a Scienze Marine per passione, sostanzialmente, perché avevo iniziato la mia carriera insomma, di studente in tutt'altro. Ho iniziato con architettura del paesaggio, per poi scoprire dopo averla finita che forse mi piaceva qualcos'altro, quindi mi sono spostata al mondo del mare grazie prima alla passione, sono diventata prima subacquea e poi mi sono inserita direttamente nel mondo del lavoro grazie a un master dell'Università di Bicocca che esisteva all'epoca, che formava divulgatori scientifici sostanzialmente e che poteva lavorare direttamente in ambiente turistico. Quindi ho iniziato a lavorare e dopodiché mi sono spostata a studiare scienze marine vere e proprie e ora sto facendo il dottorato, quindi ho sostanzialmente ricominciato da capo seguendo la mia passione.
Beh, comunque un percorso molto vario.
Ma il master dove l'hai fatto?
Alle
Alle Maldive, ecco.
Ah, ecco.
L'asso di bastoni è calato.
Esatto. Che poi si è trasformato adesso, vabbè, è diventata la laurea in scienze marine, offerta dalla Bicocca, con anche possibilità di fare parte dello studio alle Maldive, ma non solo.
Quindi poi sarebbe una laurea anche non solo italiana.
Esattamente, una laurea, è tutto insegnato in doppia lingua, insomma in doppia lingua in inglese in sostanza, e apre un po' al mondo del mare sotto tutti gli aspetti.
Ok, e quindi Fabio prima ci ha parlato del tuo progetto e quindi se vuoi parlarci anche di cosa vi occupate.
Allora, inizio col dire che ho ucciso la Pelagia, ma mi sento terribilmente già, perché
Era questo l'obiettivo.
sono le cugine dei coralli sostanzialmente e mi ricordo che quando arrivai alle Maldive nel 2011 per boh, settimane sotto il mio sguardo vedevo soltanto coralli, non avevo occhi altro che per i coralli. C'erano tanti bei pesci colorati, però insomma, i coralli sono tutta un'altra storia. E quindi il progetto è un'idea dottor Montano, che è il mio supervisor per la tesi di dottorato, che però ha colto totalmente i miei desideri, nel senso che ho sempre desiderato studiare i coralli e sempre desiderato lavorare anche col mondo della divulgazione. E quindi questo progetto sostanzialmente unisce le due parti. Come è nato? È nato dall'idea che spesso e volentieri ci potremmo essere trovati di fronte a organismi centenari senza neanche renderci conto. È nato anche dalla consapevolezza che spesso vengono messi un po' da parte, sono un po' il background delle immersioni di tutti, quando in realtà dovrebbero essere un po' al centro dell'attenzione. E quindi appunto l'idea è quella di riuscire a dare un valore a queste colonie giganti e centenarie e trasformarle in qualcosa di più, in simboli di protezione e conservazione marina. E quindi così è nato proprio Map the Giants, mappiamo i giganti del mare, che sono appunto i nostri coralli. Questo un po' è l'inizio del nostro progetto, poi possiamo chiaramente scendere nei dettagli, non vedo l'ora.
Certo, certo, bello, molto 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 bello. E Ricky, vuoi partecipare anche tu oggi?
Sì,
è un po' silenzioso.
Sono molto silenzioso perché sono molto attratto da tutto questo lavoro, soprattutto perché, diciamo, io sono un grande fan invece di quella parte invisibile che c'è nel mare, che non sono altro che gli organismi planctonici, e invece qua stiamo parlando di organismi che sono giganteschi e che hanno centinaia di anni, quindi mi fa molto piacere sentire, diciamo, l'altra parte del mare parlare. Però diciamo che siamo arrivati a metà episodio e quindi ci sta fare un attimo la domanda di metà episodio, visto che hai anche un background di architettura e quindi c'è anche qualcosa di artistico nel tuo borsello culturale. È arrivato quindi il momento di parlare di arte, quindi in maniera molto banale, quindi di musica. E quindi qual è quella canzone che ti lega particolarmente al mare, un momento che hai vissuto magari quando eri alle Maldive a campionare o in
magari
generale nella tua vita
da piccola, mentre la Pelagia
la pungeva?
Esatto.
Allora, devo essere sincera, ci sono tante canzoni che mi legano al mare. Così su due piedi mi è venuta in mente la canzone di Ariel, ma non dirò quella.
Okay.
Mi tengo il buono per Sleeping on the Dock of the Bay di Otis Redding, che è quella che mi sento sempre quando sono al mare. Per me il mare è pace, e quindi sentire questa canzone per me proprio mi trasporta immediatamente su un moletto a osservare le onde del nostro mare, immaginare tutto quello che c'è lì sotto.
Beh, ottimi gusti musicali, ottimo consiglio musicale.
Anche Ariel.
Anche Ariel.
Diamo alla Disney quel che è della Disney, quindi un ottimo gusto anche. Quindi io direi che adesso possiamo andare un attimo a fare questa piccola pausa ed ascoltare queste canzoni.
Ah, certo che però qua a Porto Rico si sta davvero bene.
Beh sì, Tommaso, comunque non abbiamo scelto questa location a caso, anche perché comunque la nostra meravigliosa Università di Genova, se non Unige Radio, che ci ha permesso di avere uno studio di registrazione qua in spiaggia, rende tutto molto più semplice.
Beh, davvero tanta tanta roba.
Scusate, adesso vi dispiace se ripartiamo, volete non so, un telomare?
Volete... No, prego.
No, andiamo. Okay.
Per una volta che sono arrivato in anticipo durante la pausa.
Fatemi godere un po' il posto, no?
Vabbè, riprendiamo l'intervista al nostro ospite. Prima abbiamo citato appunto il suo progetto che si chiama Map the Giants. E adesso entriamo un po' più nel dettaglio, chiedendo subito a Federica come funziona praticamente questo progetto.
Allora, Map the Giants è un progetto dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, del gruppo Mare Center, che è appunto una base alle Maldive. Abbiamo proprio un centro di ricerca alle Maldive. E l'idea è nata proprio lì, sostanzialmente quasi inciampando in un corallo gigante che era sotto i nostri occhi e di cui non ci eravamo mai accorti. Ma appunto non ci siamo mai accorti di questo corallo, che è oltre 5 metri di dimensioni, e quindi è come un po' cercare un ago in un pagliaio. E per cercare organismi che sono sì effettivamente giganteschi non si può fare da soli. È un progetto collaborativo che si avvale quindi della scienza partecipata, la citizen science, e per il quale chiediamo il supporto di tutti, appassionati, snorkelisti, subacquei, scienziati, ricercatori, chiunque sostanzialmente abbia la maschera e metta i piedi in acqua è un possibile collaboratore di Mer the Giants. Cerchiamo coloni che sono almeno 5 metri in una delle loro lunghezze. E questo è scelto un po' come proxy della loro età. E sono organismi, appunto, come si diceva poco fa, che possono arrivare a centinaia di anni e a volte ci mettono davvero molto tempo. E quindi dare una dimensione ci consente di riuscire a catalogare questi organismi in base alla loro età. Abbiamo iniziato dalle Maldive, ma ci stiamo molto rapidamente espandendo. E ci sono arrivate segnalazioni da un sacco di parti del mondo, dalla Thailandia, da Rapa Nui.
Esatto, ti volevo chiedere questa cosa qua. Come può la gente partecipare, proprio da un punto di vista pratico?
Da un punto di vista pratico iniziate mettendovi la maschera e andando in qualsiasi posto tropicale. Qualora doveste incontrare uno di questi giganti, c'è un sito internet che è fatto abbastanza user friendly, molto facile, mapthegiants.com, in cui c'è una sezione in cui si possono mettere i dati dei coralli. Stiamo parlando di fotografie, misure molto semplici, quindi può essere una stima delle loro misure, possono essere misure prese proprio con una bimbella e poi qualche dettaglio in più a seconda di quanto le persone ne sanno sui coralli e di quanto tempo hanno. E in base a questo noi riusciamo a raccogliere dati su coralli presenti in tutti i nostri mari. È interessante che abbiamo ricevuto entries anche dal passato, perché se anche non avete la possibilità di mettervi una maschera e volare nei tropici, non si sa mai che qualcuno di voi sia già stato in qualche posto e speriamo che abbiate visto queste colonie e vi siano balzate all'occhio. Ecco che allora potete guardare le vostre foto, mandarci una fotografia e poi non facciamo gli 007 del mare, chiediamo qualcuno di andare a cercarlo per noi.
Certo, qualcuno va a controllare.
Sappiamo
poi.
Che esatto. C'è, per favore andate.
Esatto, ci vorremmo andare noi però.
Vorremmo anche noi.
Bene, bene, molto interessante Federica. E appunto io avevo proprio una domanda su quel che riguarda le dimensioni di queste colonie di coralli. Fino a che dimensioni possono arrivare? Magari qual è stata la colonia che vi è stata segnalata più grande che avete trovato?
Allora, la cosa che è interessante è che possono vivere davvero tantissimo. Sono colonie che continuano a replicare, in cui i loro polipi continuano a replicarsi a partire da un singolo polipo e quindi possono raggiungere potenzialmente dimensioni considerevoli. Vi parlo della più grande che abbiamo trovato noi, che secondo me è interessante, è oltre 54 metri di circonferenza.
Ammazza.
Ok. Più di un monolocale.
Esatto,
quindi quando abbiamo iniziato a misurarla abbiamo preso una bindella da 20 metri e l'abbiamo srotolata una volta, poi riarrotolata, srotolata l'altra volta, alla terza volta abbiamo detto vabbè, a un certo punto finirà. Certo. 54 metri, insomma, sono davvero una dimensione considerevole e non si è neanche riusciti a fotografarla tutta, la visibilità non era ottima, però eravamo di fianco a un organismo che chissà da quanti anni era lì, magari anche da prima di Cristoforo Colombo.
Certo. Circa 20 volte il nostro studio,
sì,
tra l'altro,
esatto. Quindi facendo una stima. Quindi dei veri e propri colossi del mare.
Assolutamente.
E a questo proposito mi collego con la seconda domanda che avevo in mente, che riguarda invece un po' più il tuo percorso. Tu ci hai detto sei passata praticamente dallo studio dell'architettura a quello di queste biocostruzioni giganti in mare praticamente. E non hai mai pensato a questo collegamento? È puramente un caso questo, forse?
Ma allora, in realtà il collegamento c'è, perché nella prima parte di architettura ho fatto anche il restauro dell'ambiente, mi occupavo più di ripristino di ambienti naturali e mi sono spostata poi al restauro delle scogliere coralline per poi capire che sostanzialmente sì, sono lavori che in parallelo, e i coralli non sono altro che strutture modulari sostanzialmente che continuano a crescere all'infinito, quindi la bellezza e la regolarità ma anche la varietà di forme dei nostri coralli sono qualcosa di assolutamente artistico.
Bello, bello, molto, molto interessante come spunto di riflessione, che qua a Baila Murena ci piace fare questi
anche oggi
questi
filosofia a Baila Murena
al limite del filosofico.
E non è venuta da Riccardo.
Esatto.
No, vabbè, io faccio una piccola domandina connessa, e quindi sai per caso se esistono degli interventi di architettura sostenibile che prendono ispirazione proprio a queste biocostruzioni oppure no? È una domanda un po' difficile, posso capire, perché so che alla Biennale di Venezia ci sono stati diversi progetti che prendevano le strutture in silice delle spugne per poter fare moduli di abitazioni ecosostenibili prendendo ispirazione da questi. Sai se esiste qualcosa riguardo anche per quanto riguarda i coralli oppure no?
Allora, così su due piedi non saprei dirti. Sicuramente la biomimetica sostanzialmente è qualcosa di utilizzabile e utilizzato in tutto il mondo. Hanno questa potenzialità di costruirsi e di ingrandirsi di dimensioni, quindi forse potrebbe essere un nostro nuovo progetto. Se nessuno l'ha mai inventato, direi che possiamo farlo noi.
Perfetto, ottimo assist come sempre di Baila Murena, che forniamo assist a tutti, ottimo. E in più volevo farti un'altra domanda collegata al mio primo volo pindarico che ho fatto nella prima metà. Questo mondo dei giganti è sempre interconnesso a quel microcosmo che sono gli organismi planctonici, in quanto loro si riproducono tramite questo. E vorresti parlare a riguardo di questo argomento, perché io lo trovo estremamente affascinante come due mondi apparentemente lontani in realtà sono sempre interconnessi, ed è meravigliosa questa cosa.
Direi che hai utilizzato la parola giusta, affascinante. Cioè, immaginarsi che un organismo che ha magari 500 anni ed è 50, oltre 50 metri in circonferenza è partito da un qualcosa di praticamente invisibile all'occhio nudo, da una planula, la larva che ha vagato per l'oceano fino a riuscire a trovare la sua superficie adatta e iniziare a crescere e moltiplicarsi quasi all'infinito, è qualcosa di assolutamente meraviglioso. Quello che è altrettanto interessante è che appunto a partire da queste dimensioni quasi microscopiche i coralli poi a volte crescono davvero un centimetro all'anno, quindi quando sei di fronte a questi organismi chissà davvero quante ne hanno viste.
Antichissimi, certo.
Esattamente, quindi è proprio l'evoluzione di qualcosa che ne ha viste tante, è sopravvissuto a tante, perché quello che è un po' importante dei nostri coralli giganti e il motivo per cui vogliamo studiarli anche da un punto di vista multidisciplinare è che sono assolutamente super resistenti, sono passati fenomeni di sbiancamento di massa e loro ce l'hanno fatta, i rifi intorno a loro magari sono cambiati e ce l'hanno fatta e continuano a farcela, e speriamo che continuino a farcela anche in futuro. Quindi c'è tanto da studiare, c'è tanto per tutti, quindi è davvero un progetto multiedrico e con tante potenzialità.
Io ti volevo fare una domanda, che vedo il cameriere che sta iniziando a ronzarci intorno per ordinare. Una un po' più scientifica, giusto? Ma quelli che riescono a raggiungere queste dimensioni sono più o meno sempre gli stessi tipi, intendo magari i generi, famiglie, o c'è una varietà da questo punto di vista?
Allora, per ora noi abbiamo ricevuto entries soprattutto dalla zona indo-pacifica, okay. Quindi dobbiamo ancora intanto muoverci sulla zona dei Caraibi, in cui alcuni dei generi sono differenti. Posso dirti che è più probabile che alcuni di questi generi siano loro a essere quelli, okay, che ce la fanno, proprio per caratteristiche intrinseche che li rendono più resistenti degli altri, okay, e anche proprio caratteristiche morfologiche che consentono a loro di essere più fisicamente resistenti.
Sì, voluminosi anche magari,
esatto,
proprio,
okay. E non solo da un punto di vista evolutivo, che gli ha consentito appunto di riuscire a sopravvivere come strategia di evoluzione. Quindi sicuramente immagino, anzi sicuramente no, però immagino che alla fine della fiera riusciremo a trovare un pattern, okay, e individuare quali sono appunto questi organismi più resistenti degli altri. Già un'idea ce l'abbiamo.
Ok.
Molto bene, direi che se nessun altro ha curiosità...
Direi che l'abbiamo torturata per
abbastanza, esatto.
Magari avrà sete anche lei.
Avrà sete anche lei.
Prima di andare ad ordinare ti chiedo quale drink vuoi ordinare qui con noi nel nostro ciringuito di Porto Rico.
Allora, io mi ordino un gin and tonic, che è lo stesso drink che ordinerò all'aperitivo che organizzeremo per Map the Giants, grazie alla nostra raccolta di fondi di questo progetto. Abbiamo una raccolta fondi per una spedizione scientifica e fra le varie ricompense c'è un aperitivo, per cui sarà lo stesso che mi ordinerò.
Quindi noi ti ringraziamo per questa chiacchierata, per essere venuta qui nel nostro ciringuito di Porto Rico, e direi che possiamo salutarci. E...
beh, sicuramente poi con l'aperitivo in corpo sicuramente sarà anche più facile trovare i giganti all'interno del mare, visto che avremo sicuramente la vista meno annebbiata.
Huelva's pronto!